Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Il ministro degli esteri Zarif Trump è entrato nella patumiera della storia. Iran denuncia il vandalismo politico dell'era Trump. Zainab, la figlia del martire Qasem Soleimani. A Trump nessuno ti vede come un eroe. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, giovedì 21 gennaio 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. 10 milioni di bambini a rischio carestia nello Yemen. Dopo il commento un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. L'indirizzo email di Radio Italia. radioitaliairip99@gmail.com. Grazie per l'ascolto, a tra poco. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo segretario di Stato Mike Pompeo sono finiti nella spazzatura della storia. Lo ha detto il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, in un messaggio che fa riferimento alla fine della presidenza del Tycoon negli Stati Uniti. Zarif è tornato a elogiare il martire Qasem Soleimani, comandante della forza Al-Quds, forza d'élite del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, ucciso in attacco terroristico ordinato da Trump 3 gennaio 2020 vicino a Baghdad. Trump, quel guerrafondaio, è gettato nella spazzatura della storia, mentre il nome del martire Qasem Soleimani continua a brillare per sempre, ha twittato Zarif. Per il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Said Khatibzadeh, il vandalismo politico causato da Trump Pompeo e loro alleati era dovuto al caos che regna su tutto processo istituzionale americano. La mancanza di legge ha permesso agli Stati Uniti di esportare guerra e distruzioni in Iraq, Afghanistan e Vietnam, ha twittato il diplomatico iraniano citato da l'IRIP. Gli Stati Uniti possono rimediare? E il mondo sa che se l'America vuole correggersi lo deve fare con i fatti, ovviamente, non solo a parole, ha precisato il portavoce iraniano. La figlia del martire Qassem Soleimani, Zainab, ha commentato così la fine dell'era di Donald Trump. Nessuno ti vede come un eroe. Trump ha ucciso mio padre nella falsa speranza che sarebbe stato visto come un eroe, mentre Qassem Soleimani era generale che guidava la guerra vittoriosa contro il Daesh e Al-Qaeda. Nessuno ti considera un eroe, ha proseguito ancora Zainab. Una cosa certa, che passerai il resto della tua vita nel panico. La nuova amministrazione americana Joe Biden si tiene la prima conferenza stampa. Alla nuova portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha detto che i piani per i negoziati con l'Iran saranno parte nelle prime consultazioni del nuovo presidente americano con gli alleati. L'obiettivo di Joe Biden, aggiunge, è continuare a usare la diplomazia per rafforzare i vincoli dell'accordo sul nucleare iraniano. È l'ennesimo capovolgimento della politica americana nel teatro Asia occidentale. L'intesa era stata raggiunta il 14 luglio del 2015 tra l'Iran e il gruppo 5+1, ovvero i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Cina, Russia, Francia, Inghilterra e Stati Uniti più la Germania. L'era Obama volgeva però verso il termine già nel 2018, infatti Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo, facendolo di fatto fallire. Ma quali sono i piani di Joe Biden per l'Asia occidentale? Non è dato sapere, lo vedremo col tempo. La reazione iraniana è stata comunque veloce. Le agenzie di stampa hanno riportato le affermazioni del presidente della Repubblica Hassan Rouhani durante un vertice di governo trasmesso in diretta TV. Ha salutato la fine dell'era del tiranno Trump, che ha spinto l'Iran al disimpegno nucleare. La palla è ora nel campo degli Stati Uniti, ha sottolineato Rouhani. Se Washington ritorna all'accordo sul nucleare, anche noi possiamo cominciare a pensare per tornare al punto prima dell'inizio del disimpegno. Cambiamo pagina. La striscia di Gaza di nuovo sotto le bombe. Bombardamenti del regime sionista hanno causato danni ad alcune case ed edifici, un diffuso panico tra i civili. Anche artiglieria del regime sionista ha lanciato proiettili contro abitazioni nel campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della striscia assediata. Almeno un palestinese è rimasto ferito. Nel giorno dell'insediamento di Joe Biden, il neoeletto presidente degli Stati Uniti ha rottamato molte delle decisioni di Trump. Il neopresidente ha infatti firmato 15 ordini esecutivi che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di mascherina negli edifici federali, il rientro dell'accordo di Parigi sul clima, la revoca del Muslim Ban, lo stop all'oleodotto Keystone e la fine della dichiarazione di emergenza per dirottare fondi per il muro col Messico. La Siria, Bashar Jafari, vice ministro degli affari esteri di Damasco, delegato permanente della Siria presso le Nazioni Unite, ha affermato che il suo paese confida nel prezioso sostegno del gruppo dei 77 più la Cina per porre fine al saccheggio delle sue risorse naturali e all'occupazione straniera dei suoi territori. Durante il primo incontro nel 2021 del G77 più la Cina tenutosi a livello di ambasciatori presente della Repubblica di Guinea, l'ambasciatore siriano ha affermato che Le sfide che il nostro mondo deve affrontare oggi sono enormi e che in breve periodo di tempo la pandemia Covid-19 ha interrotto gli sforzi per realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e anche mostrato la fragilità del mondo e la sua interconnessione. La cooperazione multilaterale è sempre il modo migliore per superare tutte le sfide globali. Purtroppo alcuni governi preferiscono ancora la via del unilateralismo, compresa l'imposizione di misure coercitive unilaterali illegali contro alcuni paesi, ha ricordato ancora Bashar al-Jaafari. Secondo il diplomatico, abbiamo bisogno di più di solidarietà, cooperazione e azione collettive per attuare l'Agenda 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile lontano dal unilateralismo. Il numero dei morti per Covid-19 negli Stati Uniti è pari a 405.400, superati quindi 405.399 vittime tra militari e civili degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Bolivia e Russia, i due paesi, hanno deciso di riattivare il progetto del Centro di Ricerca Tecnologia Nucleare volto a generare isotopi per la cura del cancro e irradiazione finalizzata dalla decontaminazione degli alimenti destinati alle esportazioni. Il progetto lanciato Bolivia-Russia proprio nel 2017, l'inizio, era stato sospeso a febbraio 2020 dal governo ad interim della Bolivia. L'annuncio della riattivazione della partnership è stato divulgato dall'incaricato d'affari della Russia in Bolivia, Fodorov, riferendo l'esito della comunicazione avvenuta il 19 gennaio tra i presidenti dei due paesi, Luis Arce e Vladimir Putin. È un progetto significativo che ha un grande valore scientifico e medico. Donald Trump esce di scena, incluso dal Museo di Parigi, lo storico museo alle porte della capitale francese. Secondo quanto riferito dalla France Presse, la celebre istituzione parigina ha deciso di rimuovere la statua del presidente americano senza nemmeno attendere la fine ufficiale del mandato. Il Trump di cera è stato smontato per raggiungere i depositi del museo in un deposito segreto della regione parigina, dove finiscono migliaia di personaggi storici o personalità non più di attualità. Conserveremo la statua di Trump per un po' di tempo, forse avremo l'occasione di usarla come mostro per festeggiare Halloween, ha detto il direttore del museo, chiuso a ottobre a causa della crisi sanitaria. E Madrid, esplosione in un centro per una fuga di gas, ultimo bilancio è di 3 morti e 8 feriti. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Yemen, 10 milioni di bambini a rischio carestia. Quasi 10 milioni di bambini yemeniti soffriranno di malnutrizione e carestia nel prossimo anno tra conflitti prolungati, sfollamenti interni e pandemia di coronavirus, afferma un rapporto delle Nazioni Unite. Il Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia delle Nazioni Unite, UNICEF, ha affermato in un rapporto pubblicato che molti bambini nella Repubblica Democratica del Congo, nel nord-est della Nigeria, nel Sahel centrale, nel Sud Sudan e nello Yemen sono sull'orlo della fame. Le conseguenze del conflitto e di altre crisi umanitarie sono state intensificate dalla pandemia di Covid-19, mandando in tilt condizioni che potrebbero provocare una carestia diffusa.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Amici, anche oggi proseguiamo la storia del ritorno all'Islam di Stephanie Khan. La ricorderete? Sì, bravi. Stephanie è stata una neomusulmana americana nata a Massachusetts. Lei fu cresciuta dai suoi nonni cattolici. Ogni domenica andava insieme al nonno in chiesa. Voleva diventare una monaca carmelitana e passare la vita in preghiera e in meditazione. E quando era adolescente, leggeva libri di Henry David Thoreau, filosofo, scrittore e poeta statunitense, e di Ralph Waldo Emerson. E attraverso le loro opere seppe trovare Dio e il suo vero amico nella natura. Come la stessa Stephanie ci ha raccontato, lei era battezzata come cristiano rinnata, ma non si riteneva un buon fedele e quindi si sentiva molto confusa moralmente e spiritualmente. «Era un periodo molto duro per me», dice Stephanie. «Non ce la facevo più ad andare avanti. Pregai Dio di mandarmi qualcuno che potessi amare e che Lui ricambiasse in maniera sincera il mio amore. E la mia preghiera fu esaudita». «Poco dopo incontrai mio marito», prosegue Stephanie. «Lui veniva dal Bangladesh ed era uno studente post laurea in ingegneria. Era anche un musulmano devoto e mi fece anche conoscere l'Islam. Avevo poca conoscenza di questa religione. Sapevo solo che i loro uomini indossavano abiti bianchi, portavano le spade e cavalcavano cammelli nel deserto. La mia conoscenza dei musulmani si limitava solo a ciò che avevo letto nell'Inferno di Dante a scuola. Prima di sposarmi, con l'aiuto del mio futuro marito, iniziai a leggere il Corano, sacro libro dell'Islam. Il mio percorso verso la fede islamica era lento e graduale. Accettai l'Islam prima di sposarmi. Leggendo il Corano, mi accorsi che l'Islam fu veramente basato su un Dio unico e non riconosceva la Trinità. Nel Corano si parlava della creazione dell'universo, della natura che era una mia grande passione. Descriveva Dio come il creatore dei boschi, del sole e della luna. E io avevo bisogno di una bussola morale, di un fondamento su cui costruire la mia vita. e l'Islam mi fornì tutto ciò di cui avevo bisogno. La non musulmana americana racconta così il resto della storia del ritorno all'Islam. L'Islam mi fece diventare una persona migliore. Ero diventata molto più responsabile di prima. Anche prendendo come modello la nobile Khadija, moglie del profeta dell'Islam, che amava molto e sosteneva tanto suo marito, anch'io cercò di rispettare di più mio marito. Nel Sacro Corano il Signore definisce così il legame tra un marito e una moglie, dicendo che esse sono una veste per voi e voi siete una veste per loro. E quindi anche noi, come esprime questo versetto del Corano, nel corso degli anni ci fummo protetti e sostenuti a vicenda nei periodi di alti e bassi. Lui era una veste per me, ed io fui una veste per lui. Volevo avvicinarmi sempre di più al Signore. Quindi mi impegnai a conoscere le basi del sufismo. Avevo perfino un maestro sufì, ma pian piano mi accorsi che per avvicinarmi a Dio non bisognava avere una guida, e dovevo trovarlo io stessa, nel mio cuore, attraverso la preghiera. Infatti, non c'è bisogno di mediatore tra Dio e il cuore dei suoi servi. Conclude così la neomusulmana americana. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.